Bene, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo appuntamento che ormai riprenderà con cadenza settimanale al venerdì, per lo più al venerdì verso quest'ora, appuntamento durante il quale mi dedico alle vostre email, alle domande, alle proposte di argomenti che mi chiedete di trattare. Registro quindi il podcast che caricherò nel mio consueto sito dove si raccolgono tutti i podcast e faccio anche la diretta Facebook sulla pagina, quindi diamo più possibilità, no? Creiamo più canali possibili per divulgare questo momento, questo incontro insieme. Allora vado subito a consultare le vostre domande. Ci sono diverse domande. Vediamo piano piano di dire il necessario, qualcosa di utile, di interessante, spero di stimolante per tutti quanti voi. Allora, una prima domanda è molto diretta, molto secca, vabbè, salto tutta la parte che riguarda i convenevoli e vado dritto al punto. E mi chiede un amico mi chiede il significato esoterico del battesimo cristiano. Io ho trattato l'argomento anche in un webinar in cui approfondisco molto questo tema, non solo relativo al battesimo, ma anche relativo a tutti i sacramenti e in generale faccio un discorso sulla ritualità religiosa, che in senso lato può riguardare tutte le religioni, ok? E in questo caso sicuramente vi potrà essere utile vedere questo webinar che ho organizzato insieme a Francesca e potete scaricarlo in qualunque momento facendo riferimento al sito nouritimilano.com, nouritimilano.com, e lì trovate i miei webinar, tra i quali un webinar proprio dedicato alla libertà spirituale e inevitabilmente all'interno di quella serie di incontri parlo dei sacramenti religiosi. Il nostro amico qui ci chiede il significato esoterico del battesimo cristiano. Il battesimo è un rituale a tutti gli effetti, quindi non è solo un atto amministrativo, una consuetudine sociale alla quale si aderisce proprio per abitudine spesso, no? Senza nessuna eventuale necessaria coerenza, non è che le persone che battezzano i loro figli sono magari a loro volta dei cristiani, dei cattolici, praticanti o che gliene frega più di tanto del discorso religioso, ormai è una consuetudine sociale, lo si fa per i parenti, lo si fa per la festa, lo si fa perché altrimenti chissà cosa succede. E si teme il giudizio degli altri e quindi non si vuole essere esclusi da una convenzione, ok? La ritualità, tra l'altro, viene portata avanti sempre con maggiore superficialità anche da parte dei suoi officianti, quindi i sacerdoti stessi li vedete, no? È un lavoro, arrivano, fanno quello che devono fare. Ricevono la loro paghetta, la loro lauta mancia, addirittura ci sono quelli che hanno il listino prezzi, e uno pensa che, vabbè, io lo faccio, tanto poi non succede niente, non è un problema, quando sarà grande deciderà cosa fare, però non dimentichiamoci che il battesimo cristiano è in effetti un rituale, un sacramento, quindi che lo sappiamo o no, che ne siamo o meno consapevoli, che ne sia o meno consapevole addirittura il prete che lo officia, ha degli effetti energetici, ha degli effetti che vanno al di là dell'aspetto sociale, culturale, religioso, al quale poi eventualmente il bambino una volta diventato grande può rinunciare e farà la sua strada, eccetera, eccetera, come è accaduto per molti di noi. Io stesso ho ricevuto il battesimo, ovviamente. E ci sono oggi sempre più famiglie che decidono di non fare questo battesimo, tanto meglio. Secondo me il battesimo è una specie di è come i vaccini, no? Noi facciamoli e poi insomma vediamo, speriamo. In questo caso il battesimo, dice la catechesi, che tutela dal peccato originale, quindi l'ingresso all'interno della comunità religiosa, un ingresso rituale, ufficiale, solenne all'interno della comunità che è costituita da Santa Romana Chiesa, quindi la Chiesa cattolica apostolica accoglie ufficialmente il nascituro all'interno della sua famiglia spirituale, ok? Quindi è un'ordinazione, è un'iniziazione. Il battesimo è a tutti gli effetti un'iniziazione. Si diviene iniziati al cristianesimo, quindi si diviene iniziati a quel cristianesimo rappresentato dall'istituzione della Chiesa di Roma. Quindi è un'iniziazione al cristianesimo cattolico. È un'iniziazione, quindi dal punto di vista sottile, energetico, spirituale, è un marchio, è un segno, è un'impronta, è un condizionamento molto profondo, che poi verrà ulteriormente sostenuto dal condizionamento educativo, scolastico, eccetera, eccetera. Però di fatto è l'ingresso all'interno di un ordine spirituale ben preciso. È quindi un evento che segna, che tocca profondamente. Al di là che poi noi ci crediamo o non ci crediamo, o siamo o meno coerenti con i dettami di quella chiesa, di fatto però ne siamo all'interno ufficialmente, poi ci sono anche i registri dove siamo registrati. E vi dirò, non basta l'atto amministrativo dello sbattezzo per ripulirsi da questa azione, perché quello è un atto amministrativo. Ci sono delle associazioni che promuovono lo sbattezzo, no? E insegnano come fare richiesta perché si venga cancellati dai registri. Ma quello è un atto amministrativo, formale, burocratico. Il battesimo è invece un rituale ben preciso, è un rituale magico, sacramentale, esoterico, iniziatico a tutti gli effetti, che tra l'altro viene imposto perché sono i genitori che di fatto si assumono la responsabilità di questa azione, praticamente imponendola al bambino, che non sa. Non conosce, non capisce, non può esprimere la propria scelta. Quindi è un atto imposto, è un atto imposto. Sì, poi si dice eventualmente con la cresima, che si chiama appunto confermazione, con la cresima il bambino potrà scegliere o meno e quindi confermare il battesimo, ma anche lì la cresima viene comunque proposta in un'età ancora molto giovane, molto, dove non c'è una possibilità di conoscenza, di consapevolezza reale. Quindi di fatto è un atto imposto. È un atto imposto che, sappiatelo, ha comunque degli effetti a livello energetico, a livello sottile. Chiude, lega, sigilla, e quindi sicuramente quando si volesse un giorno eventualmente iniziare un proprio cammino, libero, consapevole, autodeterminato, finalmente scelto, si dovrà tener conto di questo aspetto e quindi io consiglio sempre, prima di inoltrarsi in una ricerca spirituale autonoma, personale, finalmente autodeterminata e responsabile, di liberarsi da tutta una serie di legami, non solo quello battesimale, ma anche quei legami eventualmente creati dalla frequentazione di certi corsi, certe scuole che propongono iniziazioni, che propongono giuramenti, che propongono legami di vario tipo. Magari sono cose che intendiamo superare, intendiamo lasciarci alle spalle, non intendiamo più confermarle, non lo faremmo più se ci capitasse. E quindi io consiglio sempre di praticare una liberazione, che non è lo sbattezzo formale e burocratico, ma è una meditazione durante la quale si esprime una volontà solenne di libertà, che in effetti può incidere alleviando, se non addirittura neutralizzando, gli effetti iniziatici o battesimali. È ovvio che poi questa libertà dovrà essere investita coerentemente nel proprio percorso di ricerca. È quello poi che nel tempo produce una conversione energetica reale e quella libertà ottenuta, voluta solennemente, dichiarata attraverso una meditazione ben precisa che io insegno e di cui magari vi posso mandare il testo, ecco, quella libertà va poi investita correttamente all'interno di un percorso che coerentemente rappresenterà la vostra ricerca personale, che parte da un presupposto di libertà, da un intento di libertà. Ok? Quindi vi manderò, magari lo metto a disposizione sulla pagina, il testo della meditazione di liberazione con in aggiunta alcune informazioni sul battesimo cristiano e sui sacramenti religiosi, in modo tale che possiate prendere atto anche dettagliatamente di come avviene questo legame, no? Qual è l'elemento che va a essere compromesso rispetto alla nostra configurazione energetica. E vedrete che ogni sacramento, guarda caso sono sette, ogni sacramento incide molto precisamente, specificamente sulla nostra struttura spirituale ed energetica. Quindi vi manderò questo testo. Ricordatemelo perché io poi magari mi dimentico. Se volete approfondire e quindi dotarvi di strumenti ancora più precisi, di informazioni ancora più precise, vi manderò anche il link al webinar che ho già tenuto in passato, organizzato da Francesca, e con la quale spesso organizzo dei webinar che vanno poi caricati sul sito nouritimilano.com. Quindi questo è il discorso. Il significato esoterico è proprio quello, l'iniziazione all'interno della confraternita cristiano-cattolica. Quindi è a tutti gli effetti un ingresso all'interno di un'area energetica, spirituale e egregorica ben precisa. Ok, passiamo alla domanda successiva. Allora, un amico mi chiede: ah, vorrei sentirti parlare a quei ragazzi che fanno frequente uso delle droghe leggere. Ottimo tema, perché spesso lo si affronta in maniera molto superficiale, perché da una parte è vero, oggi anche il mondo medico, la scienza riconosce il valore terapeutico del THC, della cannabis, del CBD, che però vanno adoperati, assunti in maniera consapevole, eventualmente prescritta dal medico, in un certo modo. Quindi va bene che il THC o il CBD possono fare bene, attivano delle parti e hanno tante qualità positive, cosa che il tabacco non ha, e il tabacco si vende legalmente, tranquillamente, anzi è monopolio di Stato addirittura. Gli alcolici, no? L'alcol brucia, è l'alcol che brucia le cellule cerebrali, non certo la cannabis. Però, e quindi è paradossale, no? Le sostanze psicoinibenti sono legali e addirittura vendute dallo Stato, come le sigarette oppure l'alcol, lo zucchero bianco, per dire, no? Invece le sostanze psicoattive sono illegali, e questo la dice lunga. Però attenzione, questo non vuol dire che ci possiamo stracannare e va bene così. Perché questo non ha senso da nessun punto di vista, a parte il fatto che in un percorso spirituale, in un percorso di ricerca, di risveglio, di libertà, si deve essere liberi da ogni dipendenza, da ogni forma di dipendenza. Quindi questa è proprio la base, sia una dipendenza da sigarette, da cibo, da pornografia, da abitudini deleterie o anche sane, ma che diventano fissazioni. No, un cammino spirituale esige un autocontrollo e una liberazione dalle dipendenze di qualunque natura esse siano, e dall'abuso di qualunque sostanza, anche di medicinali ovviamente. Quindi il fatto che ci siano delle proprietà terapeutiche riconosciute, che possano riguardare i principi attivi della cannabis, in particolare il CBD, va bene, d'accordo, però questo non vuol dire che va bene strafarsi di canne, cannettine, fumi, funghetti, eccetera. Questo no, non ha senso perché non è un qualche cosa di consapevole, di assunto all'interno di un contesto di consapevolezza, di metodo. Per cui ecco che allora quella determinata esperienza può, se guidata in un certo modo, se sostenuta dalla dovuta conoscenza, può aprire effettivamente certi stati di coscienza, certi canali, certe possibilità esplorative del nostro essere. Questo va bene, ma devono essere esperienze consapevoli, guidate all'interno di contesti precisi, contesti evolutivi, di crescita e di conoscenza. Quindi, il discorso invece del farsi le canne o di assumere i cartoncini di LSD piuttosto che sperimentare a caso l'ayahuasca, il peyote, il San Pedro, chi ne più ne ha più ne metta, qual è il rapé, bisogna sapere quello che si sta facendo, bisogna essere guidati e soprattutto non deve diventare una dipendenza, non deve diventare un passatempo, anche perché se da una parte ci possono essere degli effetti positivi, dall'altra parte ci possono essere e ci sono effetti deleteri. Quindi anche le canne fumate non è vero che facciano bene, che va bene così. Poi uno dice, vabbè, piuttosto della sigaretta fumo. Vabbè, ma bisogna vedere come, quando e quanto. Perché in realtà compromettono la lucidità mentale, non possiamo prenderci in giro a questo proposito. Quindi, sì, è vero, si può aprire un discorso sull'uso delle sostanze psicoattive, le esperienze psicotrope, si può fare un ragionamento da quel punto di vista che possa riguardare un discorso di ricerca spirituale, di ricerca di sviluppo delle nostre facoltà interiori. Ma quelli sono discorsi che si fanno in ambiti esoterici, di conoscenza e sono supportati da un metodo preciso, in contesti precisi. Così come la cannabis terapeutica è giusto che venga prescritta dal medico nelle dosi, nei tempi e per le patologie previste. Il discorso invece di strafarsi di canne non ha alcun senso, perché comunque diventa una dipendenza, diventa un abuso e non apre un bel niente. Sballa, crea comunque confusione mentale, altera i processi di reazione, insomma, non ha alcun senso, quindi questo bisogna comunque dirlo. Bisogna comunque dirlo. Va bene, l'ho detto, quindi spero di aver fatto contento questo amico che mi chiedeva questa cosa. Ok? Poi non entro nel merito. Per cui si dice che le droghe leggere poi portino alle droghe pesanti, non è detto, però in effetti anche questo può succedere. E lì andiamo a una deriva di cui ovviamente non vi devo parlare io. Altro argomento molto interessante, allora parliamo di energie sessuali. Io qui ho due email di due persone diverse che mi chiedono alcuni dettagli sul discorso delle energie sessuali. Voi sapete che su YouTube ci sono delle mie conferenze sul tema, diverse conferenze o estratti di conferenza sul tema della gestione consapevole delle energie sessuali, gli archetipi, i principi, il principio maschile, il principio femminile, l'erotismo sacro. Ho scritto anche un libro a questo proposito, edito da Verde Chiaro Edizioni, che si intitola Vibrare altrove, la gestione consapevole, o meglio, la trasmutazione alchemica delle energie sessuali. Il sottotitolo è ancora più specifico e parla di trasmutazione alchemica. Qual è il concetto? Allora, veniamo alle vostre email. Una persona mi dice che da qualche tempo sperimenta per sua scelta il contenimento sessuale, quindi la castità, in questo caso per castità intende proprio l'astensione da rapporti sessuali, e mi racconta che in effetti la sua energia vitale è cresciuta, no? Si sente bene, si sente carico. Però ecco, mi esprime una certa, chiamiamola preoccupazione, insomma, è qui che arriva la domanda, perché in pratica se prima aveva polluzioni notturne, aveva insomma, ovviamente degli appetiti, andando avanti si è accorto che questi appetiti via via vengono meno e non, cioè questa esperienza di celibato, continenza, castità, in effetti lo porta da una parte a stare bene, ad avere energia a disposizione, ci credo sicuramente, però dall'altra parte, c'è un calo del desiderio, un calo del desiderio, un calo dell'appetito sessuale, e quindi mi chiede appunto se è normale, se questa cosa è normale che ci sia, ecco, che non. Ecco, e dice come se ora fossi asessuato. Quindi, allora, secondo me questa non è una buona notizia, nel senso che non è che in qualche modo ti sei tolto il pensiero e va bene così. La tua preoccupazione credo che sia fondata. Non c'è un nesso preciso tra gestione consapevole e orientamento delle energie sessuali e l'appetito sessuale. Penso che quest'ultimo non dovrebbe esserne compromesso, dato che potrebbe comportare una diminuzione dell'energia vitale, piuttosto che un suo corretto processo trasmutativo. L'energia ci deve essere, deve esserci l'energia, l'appetito, il vigore, il vril, che a quel punto verrà gestito, incanalato, orientato, perché questa energia possa trasmutarsi, possa irrorare i nostri centri di energia interni, i nostri chakra alti, come si suol dire, no? Quindi ecco, io ti consiglio di stare ad osservare e non forzare in nessun modo la tua scelta di castità, di celibato, di contenimento e di vivere con naturalezza l'eros, il sentimento e la sessualità senza costrizioni, senza costringerti all'interno di dinamiche di restrizione, in modo da recuperare il normale tenore della tua libido. Poi mi dici, questa è una tua scelta consapevole, lo fai, non ti disturba, però hai notato questo aspetto. Però ecco, secondo me la sessualità va vissuta libera e gioiosa. Bisogna fare pace con il mondo della sessualità che è deformato da tabù, nevrosi, problematiche, deviazioni, psicosi, patologie. Quindi intanto bisogna recuperare una dimensione consapevole della sessualità, del sentimento, dell'eros, della relazione, e già questo è un grande lavoro su di sé, psicologico, sociale, relazionale. Che può poi ovviamente diventare anche una ricerca esoterica per comprendere il valore che la sessualità ricopre in tutte le grandi tradizioni, in quanto energia vitale fondamentale, base di partenza per un processo alchemico trasmutatorio. Però prima la sessualità deve essere recuperata nei suoi termini di libertà e di gioia, ovviamente nel rispetto della libertà degli altri, è chiaro, no? Non stiamo parlando di libertinaggio, stiamo parlando di un liberarsi da tutta una serie di paure, di angosce, di tabù, di traumi, di vergogne, di pudori che ci impediscono di vivere serenamente la dimensione del sentimento, dell'eros e della sessualità. Fatto questo, è possibile cominciare a porsi come obiettivo quello di una gestione sempre più consapevole, ovvero sempre meno dispersiva, che possa permettere al nostro corpo di imparare a regolarsi in modo diverso, quindi senza l'adozione di tecniche e di metodi diretti per il contenimento, e senza necessariamente passare attraverso ad una scelta di celibato e di castità in quanto totale e assoluta astinenza di rapporti. Non è quella la castità esoterica. Quindi le formule possono essere molto diverse. Si parla di consapevolezza, quindi la consapevolezza della propria energia sessuale che non va dispersa, ma attenzione, non vuol dire non avere rapporti, e contenere, magari addirittura adottare delle tecniche di contenimento o delle tecniche di iniaculazione del seme. Secondo me ogni forzatura è innaturale e provoca poi delle reazioni deleterie. Io credo che inoltrandosi in un cammino di ricerca spirituale, in un percorso esoterico, iniziatico, autentico, si farà esperienza di una serie di pratiche, no? Che andranno a disciplinare il corpo in modo tale che automaticamente, come naturale conseguenza, il corpo comincerà a orientare diversamente l'energia e comincerà questo processo di trasmutazione senza bisogno di trattenimenti o di tecniche particolari per la ritenzione, eccetera, eccetera. Avverrà naturalmente, però questo può passare attraverso formule differenti. Quindi, da una parte possiamo avere, sì, d'accordo, il celibato o la castità in senso proprio di astensione di rapporti. Io consiglio anche di fare esperienze di questo tipo a tempo determinato. Ci può essere la formula della coppia, ci può essere la formula anche di un'espressione sessuale più ampia. Adesso io non entro nel merito, però ecco, sappiate che l'orientamento e la trasmutazione dell'energia sessuale non passa attraverso l'unica formula o della coppia sacra esclusiva o della castità intesa come celibato e continenza assoluta. Queste sono due formule, ci sono altre formule che possono passare anche attraverso una libertà di relazioni, gestite con consapevolezza e quindi vivendosi anche la propria sessualità, il proprio sentimento, il proprio mondo di relazioni in modo maturo, responsabile, consapevole, rispettoso, ma libero, e tuttavia all'interno anche di queste possibilità essere in grado di gestire in modo non dispersivo la propria energia e soprattutto di poterla orientare attraverso un percorso alchemico che si apprende all'interno di precisi contesti iniziatici. Quindi le formule possono essere diverse, però il risultato del contenimento fluidico ed energetico deve essere la naturale conseguenza di una disciplina corporea e non tanto una tecnica che viene compiuta durante l'atto sessuale eventualmente, oppure per poter sopportare periodi prolungati di astinenza che poi come reazione possono provocare strani deliri o strani fenomeni come appunto una totale mancanza di libido. Adesso c'è anche questa categoria particolare, no? Che ci sono gli asessuati, ci sono gli etero, i bisessuali, gli omosessuali, le varie formule possibili, immaginabili oggi, anche tanto raccontate dai media, diventano fenomeno di costume, fenomeno di moda, diventano a volte un fenomeno molto ostentato. E allora tra queste categorie c'è anche la categoria di quelli che non hanno sesso, non so se ne avete mai sentito parlare. Che sono appunto persone che non ne vogliono sapere, non ne sentono il bisogno, stanno bene così. Io credo che questa faccia parte di quello scenario di deformazioni che oggi sta raggiungendo i massimi livelli. Io non sono un bacchettone, non mi interessa, non è un giudizio, è tutto il folklore che ci sta attorno che diventa deformante, no? Perché poi uno la relazione se la può gestire come vuole. Io sono eterosessuale, non ho nulla contro l'omosessualità, Però ecco, posso dire che l'energia sessuale non va repressa e quando c'è una assoluta mancanza di appetito sessuale, beh, forse bisogna interrogarsi per capire se quello che si sta facendo, scegliendo, effettivamente possa essere qualcosa che rientri nella nostra armonia esistenziale, oppure se poi a lungo andare magari crea qualche problemino. Quindi questo è un po' il discorso. Quindi l'energia ci deve essere, l'appetito sessuale ci deve essere, anche quando si entra in una dinamica di trasmutazione. Ok? Perché trasmutazione non vuol dire contenimento, ma vuol dire anzi esaltazione dell'energia sessuale affinché questa poi possa essere la materia prima del nostro processo alchemico. Basarsi unicamente sul contenimento è un limite, perché poi questo provoca delle problematiche che poi possono diventare anche patologie. Quindi sì, la consapevolezza, sì, la non dispersione. Sì, la possibilità di esplorare diverse formule e la possibilità, la capacità poi di procedere con questa esperienza di trasmutazione. E a questo punto passo all'altra domanda, cioè un amico mi dice, voglio leggervela questa email, ovviamente mantenendo l'anonimato perché è molto interessante, qui intanto mi stanno continuando a scrivere. Va bene, va bene. Scusate, ma ecco qua, se no. Dice, qualche anno fa ho frequentato incontri di antropologia gnostica insieme a mia moglie e un altro gruppetto nella mia città. E per l'esattezza questo filone aveva come fulcro il maestro Samael Aoun Weor. Sì, lo conosco molto bene, è un giornalista che poi aveva portato avanti una sua ricerca, è molto famoso in Brasile, ho diversi suoi libri perché comunque molte cose mi sono piaciute della sua ricerca, della sua divulgazione, tranne il discorso che riguarda le energie sessuali, su quello non sono molto in linea, pur rispettando quella che può essere stata magari una sua esperienza, ma trasformarla in un dogma, indicata la formula della coppia matrimoniale, il matrimonio perfetto, no? La coppia matrimoniale sacra, esoterica, in quanto unica formula possibile, in una relazione, fluidicamente non dispersiva, intendiamoci. Ecco, lui ritiene che quello sia l'unica possibilità. Ecco, io su questo non sono d'accordo. Salvo poi appunto giudicare, quasi criminalizzare chi immagina di poter portare avanti eventualmente altre esperienze pur nella volontà di una trasmutazione alchemica, ecco no, quello viene subito stigmatizzato, crocefisso in sala mensa come Fantozzi, perché non può esistere altro se non il suo metodo, che è quello della coppia, che è quello di un certo tipo di rapporti durante i quali si fanno cose bizzarre, si recitano mantra, si fanno cose. E se esce anche una gocciolina, apriti cielo, bisogna cambiare tutto, bisogna fare cose pazzesche. Ok. Allora, quindi su quello non sono molto d'accordo. Le mantralizzazioni mi sembrano cose un po' ridicole. Quindi, ecco, questo è molto importante. Io non sono molto d'accordo con le scuole samaeliane che poi hanno avuto a loro volta tutta una serie di diverse ramificazioni, di diversi esiti, sono un po' anche in concorrenza l'una con l'altra, quindi addirittura in conflitto. Cosa prevede, in che cosa consiste la trasmutazione? Beh, quello è un discorso che non è che si può fare così in 4 e 4-8, ok? Ora, il mio percorso è un percorso personale, iniziatico, esperienziale, quindi non è solo un discorso puramente intellettuale o culturale, e diciamo che l'orientamento corretto dell'energia sessuale è assolutamente molto, molto importante, molto, molto importante. I grandi maestri ne parlano poco, non ne parlano, ne parlano poco, perché comunque è un discorso molto delicato. È il grande arcano, l'arcana arcanorum delle scuole esoteriche, quindi questo è il motivo per cui se ne parla poco. Io ne parlo all'interno dell'Accademia, certamente, perché l'Accademia ACOS è un'accademia di ispirazione ermetico-tantrica e quindi di conseguenza ovviamente il discorso delle energie sessuali è un discorso molto sentito, molto importante. Va bene, io mi fermerei qui, mi spiace che la diretta Facebook è stata interrotta, ma proseguirete l'ascolto di questa lezione, di questo incontro, di questa chiacchierata sul podcast, vi manderò il link. Grazie a tutti, alla prossima, ciao.